Shalom Uvracha. Questa sera la lezione tratterà l'argomento di Vermi Tolaim e vorrevo approfondire alcuni aspetti di questo tema assai complesso. Come ho spiegato più volte, che il divieto di mangiare dei vermi è talmente delicato, altrettanto complesso. È delicato perché la Torah dice che su alcuni tipi di vermi noi facciamo 4 peccati, alcuni 5, alcuni 6 addirittura. Per cui non è come mangiare un maiale che uno fa un solo divieto, ma ne fa 6 volte il divieto di mangiare maiale, ad esempio. Per cui siccome è talmente serio e grave il divieto dei vermi, per questa ragione uno dovrebbe applicare attenzione su questo divieto molto di più di qualsiasi altro divieto di cibo non kasher. Per cui se una persona è molto attenta a non mangiare il maiale, come molti sono molto rigidi e attenti sul maiale, sui frutti di mare, e invece sottovalutano il divieto degli vermi che è talmente serio e più grave, e altrettanto molto delicato, perché mentre il maiale, è il maiale, vabbè, non lo mangi, è finito. Anche se oggi te lo mettono un po' dappertutto, e rischi sempre di mangiartelo nel pane, nelle focaccine, nello strutto, eccetera. Però uno che si cautela un po', riesce bene o male a far fronte a questo problema. Invece il problema dei vermi, senza neanche volerlo uno se lo può trovare dappertutto, e per questa ragione bisogna essere molto più severi. Vediamo ad analizzare il problema su vari aspetti. Iniziamo dalla farina. La farina può con grande facilità essere a rischio di vermi, poiché i vermi si producono dentro la farina stessa, non è che entrano dall'esterno. Quando uno ha della farina che rimane molto tempo ferma in un contenitore, in un periodo estivo, fa anche caldo, e magari si trova anche in cucina, in un posto dove c'è parecchio calore, è molto a rischio di produzione di vermi, e secondo la Halakha, questa farina non può essere utilizzata finché non viene setacciata. Il setaccio della farina non è sufficiente, i setacci che noi conosciamo, perché quei setacci fanno passare anche i vermi. Cioè anche i setacci più fitti che esistono in commercio non sono dei setacci sufficientemente fitti per poter fermare e evitare di far passare un verme quando vengono setacciati. Per questa ragione ci vogliono dei setacci speciali fatti di tessuto. In Israele il rabbinato che ha uno standard di kashrut elevato e ottimale non permette come setaccio se non quelli fatti di seta, in modo tale che qualsiasi tipo di minimo verme verrà bloccato con questo setaccio. Il problema di questi setacci è che setacciare un chilo di farina con un setaccio di seta, cioè che usa come filtro la seta, ci vuole tanta fatica e tanto tempo, ed è assai impegnativo a livello energetico. È quasi improbabile che una persona possa fare una produzione abbastanza grande usando un setaccio del genere. Per questa ragione, nelle grandi produzioni in Israele ci sono delle macchine apposta che servono proprio per setacciare la farina con un setaccio molto buono, senza dover stare lì a mettere una persona tutto il giorno a setacciare, setacciare. Qui in Italia non ci sono questi tipi di setacci industriali automatizzati, cioè, e bisogna di solito fare una cosa manuale. Ci sono dei piccoli setacci casalinghi automatici, cioè con un motore che si tacciano, sono abbastanza, diciamo, comodi e si possono comprare un po' dappertutto in Israele e sarebbe molto consigliabile utilizzarli. Conosco delle persone che non fanno niente, neanche un pezzo di torta, neanche di biscotti, finché non si tacciano la farina, sempre. Ho parlato con diversi rabbanim di questo problema, che molti qui non si tacciano la farina, e ho chiesto se questa facilitazione è considerata un problema o è considerata come una facilitazione accettabile. E la conclusione è la seguente. Bisogna distinguere tra l'estate e l'inverno. Bisogna distinguere tra la farina in Israele e la farina in Italia. Bisogna distinguere anche che il giro della produzione della farina in Italia è talmente veloce che da quando la farina viene prodotta fino a che arriva sullo scaffale o nella panetteria dove si produce pane, passa pochissimo tempo. Al massimo passa una settimana, ma neanche. Io quando entro nelle panetterie e guardo i grandi sacchi di farina, c'è scritto il giorno che sono state macinate, non è passata più di una settimana da quando è stata macinata. Poi per ragioni di USL, di legge, di igiene, i sacchi della farina non possono essere, non devono essere magazzinati in un luogo di calore, per cui dove ci sono i forni, lì non possono essere presenti i sacchi di farina. Di solito sono messi in un altro magazzino, in un'altra camera dove non c'è molto calore, in modo che c'è meno rischio di produzione di vermi in quei sacchetti di farina. Per questa ragione è molto meno probabile che ci siano dei vermi in questi sacchi di farina, per ragioni di velocità di produzione, di macinazione della farina, del grano, e utilizzo immediato quasi, entro qualche giorno, come dicevamo prima, per ragione di magazzinaggio in un luogo fresco, perché per legge bisogna tenere la farina in luoghi dove c'è molta reazione e freschezza, per cui c'è meno rischio di vermi, e anche per ragioni di tipo di farina, perché il tipo di farina che viene prodotto in Israele è una farina che è più soggetta a vermi di quella qui in Italia. Per via di tutti questi fattori, i rabbini mi hanno detto che in inverno non c'è grande bisogno di setacciare la farina. Se proprio uno vuole essere pignolo e pio, sarebbe meglio che lui prendesse due bicchieri di farina, li setaccia come esempio, e se vede che sono pulitissimi, allora può presumere che tutto il resto, tutti gli altri sacchetti di farina sono a posto. Questo sistema si chiama sistema di campione, cioè si può fare un controllo a campione. Essendo l'inverno un periodo molto meno a rischio di vermi, trovandosi la farina in un luogo fresco, considerando che la farina è stata appena prodotta qualche giorno prima, quando ci sono tutte queste condizioni e c'è la chazakà, c'è una forte possibilità che c'è un'abitudine, c'è una regola che noi non troviamo i vermi in queste circostanze, ci appoggiamo su questa regola e noi praticamente consideriamo che questa farina è pulita e facciamo un controllo di massima, di campione, giusto per un'ulteriore sicurezza, e se troviamo su questo campione che appuriamo che non ci sono problemi, allora ci basiamo su questo per dire che tutti i sacchetti di farina sono a posto e non bisogna controllarla. Siccome controllare due bicchieri di farina non è un problema, anche se la farina, anche se si usa un setaccio di quelli a seta che sono assai problematici, allora per questa ragione io direi, basandomi su quello che mi hanno riferito anche, su questa, diciamo, questo sistema che viene usato da Rav Lando in Israele, che è una delle Ashgachot più accreditate e più importanti, ci si basa sul campione quando non c'è la possibilità di avere una macchina industriale automatica che si tace la farina per tutto il processo di sviluppo, di produzione, per tutta la farina necessaria per la produzione. In estate questa teoria non è molto applicabile, perché in estate, a meno che la farina viene immagazzinata in un luogo fresco ma non arieggiato, perché in estate non c'è molto aria, a meno che uno proprio ha dei ventilatori che proprio arieggiano e c'è la farina che viene proprio prodotta pochissimo prima, e allora lì uno deve controllare che la farina è stata macinata pochissimo prima e che si trova in un posto proprio rinfrescato, se ci sono tutte queste condizioni forse ci si può appoggiare anche sulla tesi, sul concetto di campione per poter utilizzare tutti i sacchetti seguenti. Comunque molti dicono che in estate questo discorso non è valido e bisogna assolutamente fare un setaccio completo, tassativo, di tutta la farina che viene prodotta. Questo discorso di campione si può applicare anche per quanto riguarda l'insalata. Sappiamo che l'insalata romana è sempre molto a rischio. Molti rabbini dicono che è strettamente sconsigliabile di usare l'insalata romana, a meno che proprio uno non può farne a meno, ed è per questa ragione che l'insalata romana in Israele viene solo utilizzata quella che viene prodotta sull'acqua, quella che una volta c'era, che si produceva a Gush Katif, uno dei territori, una delle città che è stata restituita nell'estate scorsa. Ebbene, se uno deve controllare l'insalata romana, che spesso è a rischio di vermi, allora uno deve fare innanzitutto dei controlli campioni e vedere se è pulita. Come si fa un controllo campione? Si aprono tutte le foglie, si mettono sotto l'acqua, si lasciano 10 minuti sotto l'acqua, si strofinano bene foglia per foglia, e poi dopo si risciacqua. Fatto questo, si fa un altro lavaggio, si mette l'insalata di nuovo sotto l'acqua, a mono, senza più sale, o bicarbonato, si lasciano solo una volta, si mette massimo 10 minuti sotto sale o bicarbonato, poi dopo si strofinano tutte le foglie bene bene bene, si risciacqua l'acqua una seconda volta, cioè si fa una prima volta, una seconda volta, fatto questo si prende, io ho sentito fare questo 3 volte, e solo la prima volta si usa un materiale, se le altre 2 volte si risciacqua, si strofina l'acqua bene, si strofina ogni foglia. Fatto questo, alla terza volta si prende dell'acqua campione e si guarda l'acqua se è pulita. Se si trova che l'acqua ha dei vermi dopo la terza volta, vuol dire che si sta parlando di insalata assai piena di vermi, complessa, allora è meglio, non si inizia neanche a controllare a pulire, perché proprio non c'è neanche speranza. Alcuni fanno questo discorso di campione di acqua, di controllo nell'acqua se c'è dei vermi, già dal primo lavaggio, cioè dicono, se l'insalata è sporca e ha dei vermi, quanto la puliremo non sarà mai abbastanza pulita. Per cui la si elimina completamente e la si dà a un non ebreo, la si butta. C'è chi dice invece che se l'insalata ha dei vermi, è presumibile che con un paio di lavaggi si pulisce, poi vediamo dopo il terzo lavaggio se ne ha ancora, allora veramente è problematica. Comunque sicuramente il discorso di campione è validissimo, ma il discorso di campione non vale sull'insalata, va sull'acqua, dove uno ha lavato l'insalata per la prima o la terza volta, a seconda di quando uno vuole essere rigido, e se si trova dopo la terza volta ancora tanti vermi nell'acqua, sicuramente l'insalata è piena di vermi ed è molto problematica e non si inizia neanche a controllare. Mentre se l'acqua è pulitissima, dopo il terzo lavaggio, allora in quel caso lì uno deve prendere foglia dopo foglia, controllare con una fonte di luce molto alta sia contro luce, sia di profilo dell'insalata, e vedere se, ci sono, se c'è qualcosa che si muove, perché i vermi spesso e volentieri sono verdi, sull'insalata verdi sono mimetizzati e sono invisibili. Bisogna guardarli proprio su, non davanti, bisogna vedere sia davanti e sia di lato e sia di profilo, in modo che di poter appurare che non ci siano dei vermi. Per questa ragione è molto importante trovare una soluzione alternativa di insalata, ed è strettamente sconsigliabile di utilizzarla in generale e in particolare per Pesach. Il Benishai racconta una storia di una donna che prendeva l'insalata e controllava foglia dopo foglia, insalata romana. Prendeva una foglia, la guardava qualche minuto, guardava avanti e indietro e la buttava e la metteva da parte. Allora lui gli ha chiesto: ma tu sai quanti capelli hai nella tua testa? Questa povera signora diceva: no, non so quanti capelli ho in testa. Dice, allora il rabbino gli dice: quando tu non sai quanti, così come non sai quanti capelli tu hai in testa, così non ti immagini quanti peccati stai causando a tutte quelle persone che mangeranno questa insalata, che tu fai un controllo così e vedi una foglia e dopo la metti via, foglio così, un controllo superficiale. Ma ti immagini quanti peccati ci sono? I peccati che stai causando non li puoi neanche contare, sono molto più numerosi dei capelli che hai nella tua testa. Perché? Perché è molto a rischio. Ogni verme sono 6 peccati e ogni foglia può avere chissà quanti vermi e ci sono 1000 problemi. Per questa ragione, se noi vogliamo usare Maror, ricordiamoci che per Maror si può usare la romana, ma si può usare l'insalata belga. E sappiamo che l'insalata belga è strapulita ed è molto, molto, molto difficile trovare dei vermi dentro l'insalata belga, quella bianca. È molto consigliabile di utilizzare solo quella belga, che non è neanche questa amara. E alcuni aggiungono anche il raffano dentro l'insalata belga, in modo di poter avere un maror ancora più forte. Per cui mangiare 30 grammi di insalata belga non è così amara. Mangiare 30 grammi di raffano è quasi impossibile. Allora uno prende 20-25 grammi di insalata belga, ci mette dentro un po' di raffano e finita la storia. Molti piace propizzare la insalata romana come maror, ed allora il Benishai gli dà un consiglio molto utile e dice così: che la parte centrale dell'insalata di solito non ha problemi, perché nel centro non si attacca i vermi, si attaccano sempre sui lati. Per questa ragione è consigliabile utilizzare solamente le parti centrali dell'insalata romana e buttare quelle all'alto per evitare di rischiare di mangiare vermi. Se uno è in grado di lavare bene 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 e di fare più di un lavaggio con controllo e strofinamento foglia dopo foglia, poi è in grado di controllare ogni foglia e guardarla bene, in quel caso lì si potrebbe forse utilizzare anche le foglie, facendo il controllo di temperatura dell'acqua, vedendo se c'è dentro l'acqua qualsiasi tipo di indizio di verme. Se se ne trova qualche cosina minimale, forse si può controllare bene le foglie con molta più accuratezza, visto che si è trovato dei vermi nell'acqua. Se invece se ne trova nell'acqua più di uno, dopo un terzo lavaggio, sicuramente è impossibile ed è proprio consigliabile di evitare neanche di controllare le foglie, ma proprio a priori escludere quel pacco lì di quel mazzo di lattuga, perché è probabilmente molto problematica. Questo per quanto riguarda il maror. Ricordiamo che ci sono 5 tipi di maror che vengono utilizzati, ma i principali sono quello che vi ho detto prima: la lattuga romana, il raffano e la belga. E se uno riesce a procurarsi da Israele della lattuga romana, che è quella che fanno crescere sull'acqua, quella che si usa regolarmente, quella che non ha problemi di vermi, allora sicuramente quella lì è la cosa migliore. Se no, si può appoggiare su qualsiasi tipo di alternativa, diciamo, di appunto di belga, che sarebbe l'ideale. Andiamo avanti, parliamo un attimo di, sempre di vermi. I vermi si possono trovare sicuramente nell'insalata, che è uno dei posti più soggetto a vermi. Ci sono dei fogli dell'insalata molto problematiche, alcune molto, molto poco problematiche. Ad esempio la rucola è un'insalata molto pulita e poco, poco, poco soggetta a vermi, probabilmente perché è un po' amara, per cui c'è meno rischio. Altrettanto ci sono delle insalate tipo quella California, la chiamano tutta ricci, che è molto pulita e molto poco a rischio. Poi ci sono delle insalate invece molto problematiche, tipo il prezzemolo, è talmente problematico che bisognerebbe controllare ogni foglia. Immaginatevi controllare ogni foglia di prezzemolo, quanto è complesso. Poi invece ci sono alcuni di medio rischio, come tutti gli altri, diciamo, foglie. Ad esempio quello che si usa per fare il pesto, quelle foglie lì sono quelle insalate sono abbastanza a rischio, e basilico esattamente, per cui sarebbe meglio, diciamo, di controllare, bisogna controllare abbastanza bene ogni foglio, però comunque non è così rischioso come il prezzemolo. E così più o meno ogni foglia è più o meno a rischio a seconda della dolcezza della foglia, che la rende più appetibile ai vermi o meno. Per risolvere questo problema è sempre consigliabile escludere completamente quelle foglie, quei tipi di insalate che sono molto delicate e molto soggette a vermi. Ci sono vermi anche, allora, ci sono vermi che nascono nei frutti. Questi vermi che nascono dentro i frutti, delle volte entrano nel frutto, delle volte nascono dentro il frutto. Sicuramente quando uno vede una ciliegia, che stiamo arrivando alla stagione delle ciliegie, che vede che è un po' aperta da sopra, sicuramente questo gli può far pensare, dovrebbe far venire un dubbio che fosse un verme entrato dentro. Cioè, dove il frutto è attaccato all'albero, lì è il posto dove con più probabilità il verme è entrato dentro, perché entra tramite l'attaccamento, tramite dell'albero, entra dentro il frutto lungo l'attacco, il posto dove il frutto è attaccato all'albero. Se uno prende un frutto, la prima cosa che deve fare è vedere se la bocca del frutto è aperta e larga, per cui potrebbe essere entrato un verme, numero uno. Poi l'ideale è aprire il frutto in due, per cui uno aprendo il frutto in due deve aprire e vedere la parte interiore, intorno al nocciolo. Nelle ciliegie è abbastanza difficile, nell'albicocca è molto molto più facile, perché l'albicocca si apre facilmente in due, e uno guarda intorno al seme, al nocciolo dell'albicocca, se intorno al nocciolo c'è un verme, per cui potrebbe essere a rischio di vedere se c'è rischio di vermi. Questo vale anche per quanto riguarda le pesche, è molto facile aprirle, guardare la metà della pesca, cioè si vede intorno al nocciolo, cioè dove il nocciolo toccava il frutto, lì sul frutto potrebbe esserci il problema di un verme, proprio sulla superficie. Quello bisogna fare in profondità. Se c'è stato un rischio di verme, lo si vedrebbe subito intorno, cioè sulla parte superficiale del frutto dove toccava il nocciolo prima. Questo discorso bisognerebbe farlo su tutti i frutti, possibilmente. Ovviamente quelli estivi sono più a rischio, perché in estate c'è più calore, c'è più rischio di vermi. Ci sono alcuni frutti che sono più soggetti e altri meno. Ci sono alcuni che sono molto più facili e alcuni sono molto più difficili. Come dicevo prima, la ciliegia non è molto comoda per niente, però comunque il fatto che la ciliegia sia un frutto dove uno potrebbe prendere comunque due o tre ciliegie, aprirle, vedere, e se le vede che sono pulite, potrebbe appoggiarsi sull'opinione di prima che va a campione, e se ce ne sono tre, o ci dice anche uno, che sono puliti a posto, cosa ci fa capire e riflettere che anche le altre dovrebbero e potrebbero andare bene. Per cui ci sono dei vermi che si trovano nei frutti, ci sono alcuni che si trovano nelle insalate, ci sono alcuni che si creano nella farina, nello zucchero forse, in tutti i cibi che rimangono fermi per molto tempo, in un luogo stagnante dove fa anche caldo, e allora il verme si crea proprio lì dentro. Per quanto riguarda la domanda se bisogna controllare i fichi, sicuramente sì. L'unica domanda è se uno deve controllare tutti i fichi che vuole mangiare o può accontentarsi di controllare a campione uno o tre. Se uno può controllare tutti i fichi è molto meglio. Conosco delle persone che quando mangiano le ciliegie ne controllano una dopo l'altra. Non si accontentano di un controllo generico. Questo per quanto riguarda i fichi, che sicuramente a campione i primi vanno controllati, anche perché è un frutto dolce, uno lo deve aprire dentro e vede intorno, cioè nella parte centrale del frutto, se c'è qualche cosa, cioè se qualcosa che si muove, c'è qualche verme. Facciamolo. Per quanto riguarda la domanda di Esther, cosa succede se uno apre un frutto e trova che c'è un verme dentro il nocciolo? Beh, se dentro il nocciolo c'è un verme, allora non è un problema, uno butta il nocciolo e non è un problema, il frutto è kosher. L'unica cosa è che se nel nocciolo c'è un verme, potrebbe esserci anche un verme dentro il frutto stesso. Magari uno con un po' più di rigidità e rigore controlla anche il frutto, lo apre piano piano dentro. Se si tratta di una pesca, per un esempio, guarda nei canali del frutto se c'è qualche straccio, qualche segno di verme, poiché se c'è nel nocciolo è possibile che ci sia anche dentro il frutto stesso. Se uno vede nel nocciolo comunque e lo butta via, il frutto rimane kasher. Non è che perché il frutto aveva dentro un verme, allora tutto diventa teref. No. Se il verme si trovava nel nocciolo, il nocciolo viene buttato, il frutto rimane kasher. Anche perché la Torah, in realtà, non vieta un frutto che nasce un verme all'interno di esso. Perché nella Torah c'è scritto che se una persona avrà un frutto dove c'è dentro, dove se c'è un verme che è andato nella terra, diventa un verme taref, diventa vietato. Ma se c'è un verme che nasce dentro il frutto, questo verme non è vietato. Cioè, solo il verme che esce dal frutto e tocca la terra, da quel momento diventa vietato. Ma finché nasce nel frutto e parte del frutto, in realtà non è neanche vietato questo verme. Ma siccome noi non sappiamo distinguere se un verme nasce nel frutto, viene dentro il frutto, allora per questa ragione uno qualsiasi tipo di verme trova dentro il frutto, lo butta via ed è vietato di mangiare quel frutto. Però in realtà se uno è convinto ed è sicuro che quel verme è nato col frutto, fa parte del frutto, non è neanche vietato, non ha nessun divieto. Si racconta una volta, c'era un grande maestro a Praga che si chiamava Rabbi Jonathan Urfshitz e spesso lui aveva discussione con un ebrei su diversi argomenti e spesso gli chiedevano delle domande un po' provocanti. Una volta un ministro del re, tutti conoscevano molto bene questo grande maestro, grandissimo, era rabbino capo della città, chiama questo Rabbi Jonathan Urfshitz e dice: ma io non capisco, com'è possibile che voi dite una cosa del genere? Che se un verme nasce dentro il frutto e cresce, non ha nessun problema, eccetera, eccetera, lo considera come se fosse il frutto stesso. Se invece si stacca dal frutto, allora La Torah dice che è un frutto che va fuori dal frutto, è un verme che tocca a terra, diventa vietato, e addirittura 4 divieti, 5 divieti, ma com'è possibile? Non capisco dov'è la logica. La mia traduzione dice è molto semplice. Prendo un cucchiaio, gli dice sputa dentro il cucchiaio. Questo sputa dentro il cucchiaio e gli dice il maestro, la brata non uscì, bene. Dopo 10 minuti gli porta il cucchiaio e dice metti il cucchiaio in bocca. Che schifo mettere il cucchiaio in bocca, come faccio? Ma gli dice arrabbiato, ma scusami, questo sputo qui che c'è nel cucchiaio si trovava nella tua bocca 10 minuti fa. Come mai adesso ti fa così schifo metterlo in bocca? Dice, sai com'è? Mi fa schifo. Dice, un attimo solo. Se questo cucchiaio, questo sputo si trovava nella tua bocca e tu l'hai sputato dalla tua bocca e adesso non riesci più a rimetterlo, a maggior ragione quando un verme, quando si trovava dentro il frutto, faceva parte del frutto stesso e non era vietato. Invece una volta che esce fuori dal frutto non può più rientrare nel frutto, non è più permesso di mangiare perché non è più parte del frutto. Ed è per questa ragione che appunto la Torah ci vieta il verme quando esce dal frutto, ma finché si trova dentro il frutto non è vietato. Allora, per quanto riguarda questa domanda, sicuramente se uno trova un frutto solo che non è kasher, gli altri frutti rimangono kasher. Cioè non c'è nessun tipo di contaminazione da un frutto all'altro. L'unico problema di contaminazione, anche se si trovano insieme nella stessa frutiera, è per quanto riguarda il discorso a caldo. Se io cucino un cibo che è taref, che contiene qualcosa di taref, con altri frutti, con altri cibi, lì è un problema di annullamento, una 60, eccetera, tutto il discorso di annullamento. Però se io cucino, se io metto nella stessa frutiera tanti frutti, e uno di questi è un verme, questo sicuramente non ha nessun tipo di contaminazione, di problema sugli altri, perché comunque non c'è nessun tipo di trasmissione, perché la trasmissione avviene solamente col calore, essendo nello stesso frutiere, ma non essendoci sotto una fonte di calore che li unisce e li causa una trasmissione da uno all'altro, non c'è nessun tipo di problema. Ci troviamo in prossimità della festa di Pesach. Mi sembra opportuno trovare un collegamento con questa festa che stiamo per ricevere. Sappiamo che la festa di Pesach è la base di tutte le feste, è la nascita di Am Israel, è la festa di indipendenza e di crescita e di nascita spirituale. Dice il Talmud che a Kodesh Baruch Hu ha detto: se io avessi fatto uscire i Bene Israel dall'Egitto anche solo per la sola mitzvah di non mangiare i vermi, già questo sarebbe stato sufficientemente accettabile e ragionevole per far uscire i Bene Israel dall'Egitto. Gli egiziani erano immersi nei piaceri materiali. Gli egiziani rappresentavano il simbolo della materialità e dell'abominio del corpo, dei piaceri del corpo. Per questa ragione, Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto per toglierci da questa impurità dei vermi e da questo culto egizio. Fino al punto che Hashem dice che se Bnei Israel fossero usciti solo per questo precetto, già questo è molto molto importante. Cosa ci fa capire? Due cose. Da una parte quanto sia importante il non mangiare i vermi, è fondamentale che uno deve essere molto attento, che tutta l'uscita dell'Egitto bastava solo per questa ragione. Dall'altra parte questo ci fa capire anche quanto uno deve essere staccato e allontanarsi dai piaceri materiali. Infatti, i vermi rappresentano il piacere materiale. I vermi rappresentano qualcosa di... ad esempio uno va in Cina, mangiano tutti questi animali, i vermi, trovano piaceri, e a me disgustano, ma probabilmente c'è un piacere. Quelli che sono proprio immersi nella materia traggono piacere da queste schifezze qui. Cioè danno talmente importanza al piacere del palato contro qualsiasi criterio di igiene, di equilibrio di alimentare, contro l'importanza, diciamo, del nutrimento del corpo, della salute del corpo, eccetera, eccetera. Per questa ragione uno deve fare molta attenzione in questi precetti, perché in questi si nota, si mette in evidenza l'importanza del corpo, della salute del corpo a scapito del piacere materiale. Gli egizi trovavano, cercavano solo il piacere, immersione del piacere, per cui loro non trovavano differenza, non trovavano importanza nel non mangiare i vermi, anche se i vermi sono talmente materiali, sono talmente bassi, sono talmente sporchi, sono una cosa che fa schifo. Per cui Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto, anche solo per questo precetto, bastava questo per farci uscire dall'Egitto. Per questa ragione, adesso che siamo vicini all'uscita dall'Egitto, dobbiamo riflettere su questo precetto. Una persona deve imparare a rompere i suoi attributi, i suoi piaceri, le sue attrazioni materiali. Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto per insegnarci, elevarci spiritualmente e darci un trampolino di elevazione spirituale. Adesso, se una persona, l'uscita dall'Egitto deve essere per lui un simbolo di elevazione e di staccamento dalla materia, questo ci fa capire quanto noi non solo dai vermi dobbiamo staccarci, ma da tutti gli altri attaccamenti materiali. Qualsiasi piacere materiale che una persona è molto molto attaccato, deve staccarsi da esso, in particolare adesso che arriviamo a Pesach, che è il momento in cui Hashem ci ha fatto uscire dai piaceri materiali egizi per darci la Torah, per elevarci spiritualmente, a maggior ragione noi dobbiamo imparare a allontanarci da questi piaceri ed essere meno caldi nella materia. Per cui questo stacco dalla materia deve esserci per noi una riflessione su tutti i tipi di problemi e attaccamenti della materia, in maniera tale che possiamo essere degni di essere Am Israel, possiamo essere degni di essere santi. Hashem ci ha detto proprio nella Torah, e vi santificherete e sarete santi. Come ci santifichiamo? Staccandoci dalla materia, in particolare staccandoci dai vermi, che sono una cosa molto degradante. Dice il Talmud, se l'uomo si santifica in basso un po', Hashem lo aiuta a santificarsi, a staccarsi dalla materia e dall'alto molto 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 di più. Hashem ci chiede, voi fate il primo passo e io vi aiuterò a fare tanti passi. E questo noi impariamo che il significato dei vermi è una questione di staccamento dalla materia, staccamento dai piaceri materiali. È un qualcosa che ci rende idonei per ricevere la Torah, per essere vicini a Hashem e per ricevere, per uscire dall'Egitto. Per cui il concetto dei vermi è particolarmente collegato con l'uscita dall'Egitto, per cui in questo momento che noi ci stiamo preparando per uscire dall'Egitto spiritualmente, perché ogni anno noi diciamo Bechol Dor Vador, in ogni generazione ognuno deve sentirsi che lui sta uscendo dall'Egitto. E noi per uscire dall'Egitto vuol dire uscire dai parametri. Egitto in ebraico vuol dire Mitzrayim, vuol dire Mezzar, vuol dire barriera, confine. Dobbiamo uscire dai confini della nostra vita, delle lettere Ara. Dobbiamo uscire dalle barriere e dobbiamo uscire dai piaceri materiali, dobbiamo uscire dai vermi che loro erano immersi nei vermi. E uno deve uscire ogni anno dall'Egitto. E quest'anno quando ci siederemo al Seder e festeggeremo l'uscita dall'Egitto, rifletteremo ancora di più quanto noi dobbiamo allontanarci delle barriere, degli ostacoli, dai confini degli egiziani e uscire veramente in maniera totale, fisica e spirituale, e così sicuramente saremo degni di uscire totalmente dall'Egitto con la redenzione totale, e noi sappiamo che il mese di Nisan è il mese della redenzione che speriamo che potrà essere completata presto nei nostri giorni. Amen. Chinirazzone.